Amici, bentrovati, buonasera al vostro mitico conduttore Nicola, che oggi è da solo stasera perché i miei tre fidati amici mi hanno dato buca per motivi di lavoro, eccetera. Però siamo comunque con un ospite che è già venuto una volta, quindi ben trovato, ben ritornato, che è allenatore, dimmi se sbaglio, atleta e dirigente da Porta Sole, giusto? Michele,
esatto.
Rosati, molto
esatto.
Bene, ciao Michele, grazie per essere
ciao,
venuto. Allora, domanda
grazie
per te. Immediata, che cos'è, che cosa fa Porta Sole, insomma, dici un po', facci un po' dell'ambiente Porta Sole per chi non lo conosce, insomma, la vostra attività e tutto quanto.
Sì, la Porta Sole è una società sportiva e culturale che nasce circa 30 anni fa e si occupa di sport diffondendola e praticando la lotta olimpica e poi affronta anche un aspetto non solo sportivo ma culturale, cercando di amalgamare tutta quello che è la conoscenza della lotta in ambiti culturali quali attività promozionali nelle scuole o anche spettacoli teatrali in luoghi diciamo abbastanza eterogenei, non solo teatri.
Ok. Tu quando lo fai, quanto sei dentro questa associazione, quanto parli di questa...
Ora, no, non dal principio, perché 30 anni fa ero piccolino, l'ho conosciuta quando avevo 16 anni, quindi adesso sono circa 18-19 anni più o meno. Sì, tantissimo, si può dire che ci ho dedicato
ormai,
una vita.
Che cos'è, chi adesso ci ascolta, no? Che conosce solamente il pallone, perché di solito sono pallone e poco sanno di tanti sport come la lotta libera, che probabilmente è poco conosciuta. Che cos'è la lotta libera? Come si parte? Insomma, che si fa durante questa lotta libera?
La lotta libera, innanzitutto, questo termine lotta libera non significa che uno può fare quello che vuole. Lotta libera significa che uno è libero di scegliere alcune prese che nella lotta greco-romana, ad esempio, non sono possibili, come ad esempio alle gambe. Quindi chiarito questo punto si è un po' capito che la lotta è uno sport di contatto in cui due avversari si confrontano usando delle tecniche che non possono nuocere all'altro, devono essere tecniche con portate a terra e a seconda della ampiezza della presa e del tipo di presa si prendono vari punteggi,
okay.
Si possono tirare prese da un punto, due punti, tre punti, fino a cinque punti e alla fine, come in una partita di calcio, vince chi ha fatto più gol, in un incontro di lotta vince chi ha accumulato più punti oppure chi è riuscito a schienare l'avversario per alcuni secondi a terra, quindi due spalle completamente okay. A terra per alcuni secondi.
Quanto dura una gara di lotta libera?
Allora, una gara dura una giornata, inizia la mattina alle 9 e finisce la sera anche tardi.
Lunga?
Perché bisogna affrontare tantissimi incontri per tantissime categorie. L'incontro in realtà dura pochissimo, l'incontro dura al massimo, se si fanno tutti e tre i round, dura 6 minuti.
Veramente poco.
È pochissimo, sì, però una gara di lotta comporta 8 categorie, e in media ci sono 20-30 atleti per categoria e quindi la mole di incontri totale è enorme e quindi le gare vanno a finire, le finali alle 4 o le 5 del pomeriggio.
Da che categoria fino a?
Allora, si parla di categorie di età e di peso.
Okay.
Categorie di età sono un po' come quelle del calcio, alla fine si distinguono.
Siamo dai 6?
No, si inizia un po' più tardi. Per la lotta si inizia a 12 anni.
Ah, ok, pensavo.
Perché per tirare certe, come dicevo prima, le prese danno punteggi, però per tirare certe prese
ci
vuole una base di forza minima che un bambino non ha in genere. E quindi si inizia a 12 anni con gare ufficiali a punteggio, però i ragazzi che hanno 10 anni possono comunque gareggiare nelle categorie ragazzi e si fanno non solo incontri di lotta, cioè non è una lotta vera e propria, ma sono giochi di lotta. Okay. Quindi si fanno dei giochi con le mollette appese al vestito che si devono rubare. Sì, sono giochi di lotta, non è una lotta.
Fino, cioè uno può viaggiare
fino a 35 anni, e ci sono, si va dagli esordienti, 12, 13, 14 anni, e poi cadetti, poi juniores e poi senior, e si va da, i senior passano da, è la mia categoria, io sono all'ultimo anno senior, e va dai 20 ai 35 anni, quindi ho già rivelato, ahimè, la mia età.
Vabbè, nessuno sente, tranquillo, Stefano, fin da che hai detto che bello il tempo poi.
Sì.
Qual è, che poi non è vero che oggi è un tempo da schifo, qual è la categoria più difficile, cioè, c'è una categoria quella più difficile secondo te, cioè da
fare tutte queste? Categoria più difficile, allora, per quanto riguarda le categorie d'età, sicuramente è la categoria senior, perché si è accumulata, si presuppone che uno faccia la lotta già da alcuni anni, quindi si è accumulata una certa esperienza, che è difficile controbattere all'esperienza, ci vuole molta molta forza, e per quella che è la mia pratica, quello che ho vissuto, l'esperienza conta molto, se uno si è preparato bene. E invece il discorso cambia molto per le categorie di peso. Per quanto riguarda le categorie di peso, ci sono pesi che vanno, il peso più piccolo va dai 55, parte da 55 kg per arrivare a 120. È logico che in questo range così spropositato cambia la struttura fisica in maniera notevole, cambia la potenza fisica che uno può esprimere, quindi cambiano le prese, cambiano le dinamiche. E devo dire che qui in Italia le categorie dove si può estrinsecare meglio quella che è la natura della lotta sono quelle intermedie, perché i fisici che uno va ad osservare in queste categorie permettono un po' di usare un buon equilibrio di forza e di tecnica. E quindi si parla di 74 kg, 84 kg, 66 kg.
Già mi hai risposto alla domanda che ti volevo fare, ma già forse mi hai risposto. Conta più la forza, quindi avere i muscoli tra virgolette, o la testa?
Dunque, la lotta è come una partita a scacchi. Se uno è molto più forte fisicamente dell'altro, è molto probabile che vinca. Tuttavia, se si tratta di fare uno scontro con una persona pari forza, lì bisogna usare un po' d'astuzia, bisogna un po' cercare di aggirare l'ostacolo del braccio di ferro, perché volendo uno arrivare in finale, deve arrivare a almeno 4-5 incontri per arrivare in finale in una gara. Quindi uno non può sparare tutte le cartucce subito, e quindi bisogna. La lotta non è uno sport di forza pura, quello può essere la pesistica, il sollevamento pesi. Nella lotta bisogna essere sì forti, però serve anche un po' di cervello.
Ci stanno due abiti, c'è un solo abito, ci sono due abiti?
Sono tre arbitri.
Tre abiti e dottor.
E si. Sono così disposti, ci sono due tavoli,
okay.
C'è un arbitro che si muove all'interno del tappeto e è il primo ad assegnare i punti. Un arbitro seduto al tavolo con il segnapunti chiede conferma di quel punteggio all'arbitro più importante, l'arbitro di giuria, sì, che poi alla fine conferma i punti oppure non li conferma e li richiama tutti e si discute per il punteggio da dare in maniera definitiva. E quindi è uno sport dove gli atleti sono molto osservati, perché tre arbitri in 10 metri quadrati vedono tutto.
C'è un po' di pressione,
quindi,
diciamo.
Sì, sì. Quindi non sono difficilissime le scorrettezze se non le vede un arbitro e non le vede neanche l'altro, il terzo però le vede.
C'è catino giallo e rosso, come, cioè, se c'è...
Io li vedo ultimamente, ma perché sono forse stati inseriti di recente. Io nella mia giovinezza non l'ho visti mai. Negli ultimi anni l'ho visti due o tre volte, però non per gli atleti, per gli allenatori.
Lo pensavo. Ascolta, a che... Tu hai detto 12 anni, no?
Sì.
Uno potrebbe anche dopo l'età massima, no, continuare a fare questo sport, oppure c'è un momento in cui devi dire basta, stop.
ma se uno ha voglia, perché no? Dopo quell'età è, diciamo, tra virgolette, proibito l'agonismo, perché magari spingere il proprio fisico contro un'altra persona che magari ha 25 anni e quindi se lo può permettere, certo, di spingere al massimo, magari una persona dopo i 35 anni cominciano a manifestarsi quei segni che sono normali, cioè c'è una certa perdita di performance, no?
Dopo anche una certa, io faccio parte della scheda di tenda, quindi non ti preoccupare.
No, quindi per evitare rischi e per evitare incidenti, infortuni, che
a
quell'età sono inutili, perché dopo tutto è poco probabile che uno ottiene risultati a quell'età, perché c'è gente più giovane che spinge più di più.
Qual è l'infortunio più odioso per chi fa questo sport, più antipatico, che può un po' pregiudicare, diciamo, poi la continuazione dell'attività?
E io posso parlare a livello personale,
sì, per quello che tu hai,
forse anche a livello un po' più generale, vedendo quello che è capitato in palestra. Dunque, io ho avuto molti problemi con le ginocchia, perché sono strutture dove grava tutto il peso e sono sollecitate dal proprio peso, ma anche dall'avversario che le, diciamo, cerca di maneggiarle, quindi bisogna gestire il proprio peso e la furia dell'avversario. E questo però è un problema mio, che forse magari prima ho giocato anche a calcio e magari me le ha rovinate un po' le ginocchia, però trascurabile da questo punto di vista. Io ho fatto operazioni ai menischi, operate le ginocchia, tutto risolto. Mentre posso dire, per cose che ho assistito io, possono capitare episodi anche un po' spiacevoli, cioè si possono diciamo rovinare un po' le dita, le orecchie, cioè il naso può andare a sbattere certe volte sulla testa e quindi si perde un po' di sangue. Cioè è uno sport di contatto, l'abbiamo detto. Quando uno subisce cose di questo genere, sa sempre che l'altro non lo fa apposta, e quindi, essendo uno sport di contatto, uno lo tiene in conto.
Lo mette in conto,
sì,
diciamo.
Lo mette in
conto. Ma qui quanto è diffuso? Tu mi hai detto che forse è più diffuso il pallone, o sbaglio, dimmi qua. Io non ti parlo dell'Umbria, qui in Italia, no? Questo sport è abbastanza,
sì, diciamo, prima
diffuso
del tennis, vero? Sicuramente è uno sport di quelli che si definiscono minori, la lotta.
Poi rispetto al pallone, secondo te qua come siamo in Italia, come diffusione, a buon punto oppure ancora
al pallone, al calcio?
Rispetto al pallone è conosciuto oppure ancora no? La lotta libera,
no, rispetto al calcio non si può fare un confronto, perché il calcio è lo sport nostro nazionale, quindi da questo punto di vista la lotta scompare. Non ci sono circa 600 lottatori in tutta Italia, 600 calciatori ce li ha una società.
Sì, vabbè, infatti, confronto, già forse era solo una città e la squadra di una città. Quindi Umbria invece come stiamo a livello di diffusione, conoscenza, iscrizione?
Diciamo che noi abbiamo fatto un buon lavoro di diffusione, un buon lavoro di promozione, lo stiamo facendo io da quando sono dentro alla Porta Sole. E diciamo che dal punto di vista degli atleti in palestra stiamo abbastanza bene, tuttavia dal punto di vista di atleti in palestra italiani c'è qualche difficoltà, perché bisogna dire che come cultura l'italiano medio ha nel suo immaginario c'è il calcio, sì, c'è il miraggio
lo stadio,
dei
mondiali, diciamo.
Sì, anche lo stadio come spettatore, sì, sì, di una partita, ma soprattutto è lo sport nostro nazionale, piace anche a me.
Tifoso, ti faccio, poi chiudiamo, di qualche squadra in particolare, oppure non mi dire Milan, perché io sono intesa, quindi non mi dire Milan, è tutto meno che Milan.
No, lo tifavo da piccolo il Milan.
Lo tifavo, perfetto, così mi piace la risposta.
Non lo tifo più.
Ok, cioè qualche simpatia, oppure dici ho abbandonato quel mondo, mi sono dedicato.
No, devo dire che quel mondo non è che l'ho abbandonato, diciamo che mi sono appassionato così tanto alla lotta che poi per via naturale mi sono dedicato corpo e anima alla lotta. Sono partito da atleta, poi sono diventato istruttore,
adesso dirigente.
Poi la palestra, l'ambiente della palestra mi è piaciuto così tanto che sono entrato anche.
C'è un momento che avessi voluto mollare? Cioè, non dove sei andato in questo.
Sì, mollare.
Diciamo, staccare un attimo la spina.
Diciamo, un momento in cui ero andato in crisi, l'avevo raccontato l'altra trasmissione anche, quando mi dovevo operare al ginocchio, però ancora non lo sapevo che con l'operazione si poteva risolvere, quindi c'avevo questo infortunio che durava da mesi e mesi, e io pensavo che il dolore mi avrebbe accompagnato
per tutta
fino
la vita
alla, fino alla fine. E poi invece no, per fortuna sono stato consigliato bene.
Ma ascolta, è tutto andato bene. Ma sui maschi fanno questo sport o anche femmine sono
da
in gamba?
Da qualche anno, anzi da qualche buon anno, penso più di una decina d'anni ormai, anche le donne possono gareggiare a livello agonistico. E noi ne abbiamo avute varie. Devo dire che noi non possiamo dire che abbiamo avuto una squadra femminile. Okay. Abbiamo avuto delle atlete. E si contano sulle dita d'una mano, però sono state tutte molto valide. E recentemente, proprio il mese scorso, il 12 maggio, abbiamo avuto i campionati assoluti di stile libero e femminili e abbiamo avuto una ragazza, Elisa Mazzetti, che è arrivata al terzo posto, perdendo
di poco,
di corta misura con la prima classificata, che è quella che era quotata per partecipare alle Olimpiadi.
Insomma. Ma sono più i maschi o i femmini sono a fare questo sport?
Cambia vedendo il tipo di approccio e il tipo di tensione durante l'incontro, il modo di approcciare all'avversario.
Più cattivo, tra virgolette?
Da parte di un uomo, diciamo, c'è... No, parlare di cattiveria direi né per l'uomo
no,
né per
cattiveria
la donna.
Diciamo più forse.
Diciamo che una donna rifiuta di più la sconfitta.
Ah, ok.
E quindi c'è una capacità di esprimersi che certe volte può apparire anche come cattiveria, però è un modo per esprimere l'agonismo per l'altro sesso, credo.
Qui avete fatto qualche vittoria che si può ricordare, insomma, ne ha porta sole negli ultimi di quest'anno, insomma,
di quest'anno abbiamo avuto, detto prima, Elisa Mazzetti, medaglia di bronzo, che per lei è si colloca in una salita verso la vetta, perché è arrivata 2 anni fa settima, poi è arrivata quinta e adesso terza, quindi insomma, promette
si sta
molto bene,
poi
è una ragazza giovane, sì veramente bisogna farle i complimenti, si è comportata benissimo. Poi abbiamo avuto un ragazzo piccolissimo, 12 anni, che ha fatto i campionati esordienti ed è arrivato anche lui terzo. Ed è stata a quest'età si fanno i complimenti per il risultato, però si dice sempre attenzione, perché poi quelli che hai sconfitto stavolta, per la prossima volta si preparano bene, quindi può darsi che non c'è la possibilità di ritornare terzi, bisogna allenarsi tanto, quindi i risultati a quest'età vanno presi con le molle, però sicuramente è stata una cosa che a noi ci ha gratificato molto, perché il lavoro che si fa con questi ragazzi in palestra è veramente tanto.
Quante volte vi allenate, dove, così chi ci ascolta se volesse
venire... Allora, noi innanzitutto ci alleniamo al Pala Evangelisti a Pian di Massiano di Perugia e stiamo adesso in un angolino ritagliato dove il tappeto entra perfettamente, ci sono tutti gli spazi di sicurezza e ci abbiamo gli orari adesso per quest'estate naturalmente sono un po' ballerini, conviene consultare
certo.
Il sito dove noi aggiorniamo,
così...
sì, il sito è www.lottaolimpica.psp.com.
Perfetto,
sembra uno scioglilingua, PSP comunque sta per Porta Sole Perugia, quindi www.lottaolimpica.psp.com.
Okay.
E niente, dicevo, attualmente ci alleniamo tutti i giorni, dispari, cioè lunedì, mercoledì e venerdì alle 4.
Okay.
E gli altri giorni, il martedì e il giovedì alle 7.
E chiunque può venire a vedere, se vuoi, un attimo come si fa un allenamento di hotel per poter conoscere meglio questo sport, quindi
sì, finora abbiamo fatto allenamenti a porte aperte, quindi noi anzi proponiamo prima di venire a vedere,
appunto, per
poi
vedere.
Sicuramente se qualcuno è volenteroso e viene con la tuta può provare anche da subito.
Quanto ci vuole, diciamo, per diventare, non dico un ottimo atleta, però diventare un buon atleta di questo sport? Cioè c'è un tempo?
Se si inizia da piccoli ci vuole veramente poco, perché allora per arrivare al top, io per top intendo una categoria senior, tutt'almeno junior,
okay.
Perché a junior si parla già di ragazzi di 18 anni,
quindi
adulti,
già, insomma...
maturi, non alla maturità più eccelsa, però sono già uomini, punto, diciamo. Ci sono alcuni atleti junior che battono i senior, quindi sono comparabili le categorie. Da questo punto di vista posso dire che per un bambino da 12, 13, 14, fino anche 15 anni, diciamo che non ci vuole molto per preparare una gara, perché chi andrà ad affrontare sarà una persona che non ha una preparazione.
Chissà quanto,
diciamo così,
pari livello,
sì, infatti. Il discorso cambia quando, per esempio, arrivano dei ragazzi in palestra che magari non hanno fatto neanche mai nulla e hanno 20 anni. O ne hanno anche 17, 18, posso scendere anche di più, anche 16. A 16 anni iniziare la lotta, specialmente senza aver mai fatto nulla prima,
è un po' più difficile.
Significa che quando ti preparo per la gara io ti insegno tutto quello che ti posso insegnare, solo che tu devi sapere che la tua capacità di apprendere e di ritradurre sul tappeto certe prese, certe tecniche, è sicuramente più lenta rispetto alla capacità che ha un bambino di elaborare il tutto. E in più devi renderti conto che se a 16 anni vai a fare una gara, l'avversario che incontri ha molto probabilmente 4-5 anni di esperienza più di te.
Quindi conta,
sì, io consiglio, cominciate presto.
C'è una preparazione fisica, una dieta che si segue durante, diciamo, la stagione?
Ma quando un ragazzo è piccolo, fino ai 16, anche 15-16 anni, diciamo, noi non l'abbiamo mai fatto, noi non consigliamo nessuna dieta. Da questo punto di vista, siccome il ragazzo deve crescere anche dal punto di vista fisico, sarebbe come, diciamo, tarpargli le ali,
okay.
A meno che non si tratta di un ragazzo che magari ha evidenti segni magari di obesità, allora lì magari
diverso discorso.
Il genitore è anche contento che si intervenga
sì.
Da questo punto di vista. Invece per quanto riguarda un ragazzo che comincia a essere già fisicamente formato, quindi a partire dai 16 anni, diciamo, per andare sul sicuro, 16, 17 anni, 18 anni meglio ancora, si può cominciare a parlare anche di una perdita di peso controllata per raggiungere una certa categoria. Perché è ovvio che ci sono categorie, dicevo prima, di peso differenti, sì. Nelle quali le categorie di peso sono state inventate proprio perché una persona che pesa 10 kg più di un'altra non è giusto che competa,
no,
perché c'ha, chiamiamola zavorra, chiamiamola come
parte svantaggiata,
come pare. Sì, parte avvantaggiato quello che pesa di più, specialmente se sono chili di muscoli. E quindi certe volte chi è nel mezzo tra una categoria e l'altra, forse è opportuno consigliargli di calare di peso.
Ma tu come nato, come sei severo, come ti reputi come nato? E poi andiamo in pubblicità e torniamo dopo.
Ma a me non piace essere severo, perché se a uno piace una cosa e io sono istruttore e la voglio insegnare,
istruttore,
allenatore, cioè, allora,
okay.
Quando uno voglia e c'è una persona disponibile a insegnare come me, se una voglia impara, e certe volte capita che qualcuno viene un po' svogliato e diciamo che lì si perde un po' il gusto dell'insegnamento, però non ho mai avuto problemi grossi con...
Ma meglio fare istruttore o meglio fare atleta? Questa è una domanda cattiva, però devo fare prima andare in pubblicità.
Cioè, a questa età è meglio fare l'atleta finché uno può. E poi quando fra un anno ci sarà la mia ultima gara, poi da lì veramente mi diverto a fare solo l'allenatore. Adesso è un po' pesante fare tutte e due le cose.
Sì. Dopo mi dice, se qualche, diciamo, nuovo giovane che secondo te può, oltre a Isa che mi ha detto, a quell'altro, se qualche altro giorno che te può...
Sì.
Può,
per fortuna ce li abbiamo in palestra,
okay.
Sì.
Adesso la pubblicità,
abbiamo vari.
Ne parliamo.
Sì.
Poi di pubblicità, poi torniamo sempre indietro su www.com per parlare di... che è uno sport olimpico, giusto o sbaglio?
Sì, uno sport, okay. È il secondo sport olimpico.
Quindi c'è sulle Olimpiadi, se andate sulle Olimpiadi ci sarà anche...
Sì, abbiamo anche un italiano che va su.
Ok, dopo ne parliamo, poi fatta. A fra pochissimo, amici,
perfetto.
A dopo. Ciao. So I play the numbers game to find a way to say that life has just begun. Had a talk with my old man, said help me understand. He said turn 68, you renegotiate.
wanna get off and go home again. I can't take the speed it's moving in. I know I can, 'cause now I see I'll never stop this train.
Siamo entrati perché c'è una pubblicità che non mi piace, quindi entriamo subito in diretta. Dopo la musica c'è un po' di chiacchiere, invece entriamo a parlare di Lotta Libera. Intanto saluto tutti coloro che sono collegati, fra cui Zao, che sembra essere collegato in questo momento, Assunta e poi tanti altri che si sono collegati. Allora, parlavamo di sport olimpico, tu mi dicevi, no? Che
sì.
È anche uno sport olimpico. Mi sembra che sia un'atleta per la nostra, appunto, una, insomma,
sì,
che gareggia.
Allora, abbiamo un atleta che ha superato le fasi di qualificazione e si tratta di, per la precisione, di un atleta di lotta greco-romana. Quindi, come dicevo prima, gli stili sono due, lotta stile libero e lotta greco-romana. E la differenza è che nella lotta greco-romana si possono fare prese dalla cintola in su, invece nella lotta libera si possono fare prese anche sulle gambe e usando le proprie gambe. Chiusa questa parentesi, per le Olimpiadi si è qualificato in lotta greco-romana Daigoro Timoncini, che è un ragazzo che ha già partecipato alla precedente Olimpiade, okay, di Pechino nel 2008, e quindi questa è per l'Italia della lotta, questa è un'ottima cosa. Innanzitutto lui si riconferma qualificato e quindi dimostra che è all'altezza, si è preparato bene e è riuscito a ripetere, a riprodurre la condizione fisica giusta per riproporsi, e cosa che non è assolutamente facile. La qualificazione olimpica è, specialmente per la lotta,
dura.
Per un italiano è veramente dura. Bisogna considerare che la qualificazione si fa per 8 categorie per ogni stile, e quindi sono greco-romana, stile libero, ma anche femminile. Quindi di un totale di 24 categorie, mm-hmm, perché 8, 16,
sì,
24,
sì,
si è qualificato un solo italiano, quindi io direi che bisogna fare i complimenti a questa persona e bisogna fargli tanti auguri per un buon risultato.
Ma il vero mondiale, no? Di tua, dico, insomma, sì, comunque europeo, che è la nazione che è più avanti rispetto a noi? Che può, perché ha, insomma, più talenti e più gente in gamba.
Come ho appena detto adesso, 24 categorie lasciano spazio a tantissime compagini, tantissime nazionali. Ci sono nazioni che sono sicuramente più potenti rispetto ad altre. Inaspettabilmente c'è l'America, dove si ha a che fare con 50 stati diversi. In alcuni stati la lotta è uno sport quasi nazionale, che loro avranno il football,
sì,
avranno il baseball,
infatti,
però
è rimasto...
la lotta sì, lascia un po' spiazzare
ma
notizia.
Sono rimasto spero, non mi hai detto perché...
Ma nelle scuole le palestre sono organizzate con dei tappeti per la lotta e la insegnano nelle scuole e vengono fatti campionati di college, e quindi in alcuni dei 50 stati è molto diffuso. Poi ci sono naturalmente i paesi del Medio Oriente,
okay.
Noi abbiamo tanti iraniani e là in Iran è sport nazionale come lo è da noi il calcio, e possiamo dire che sono molto molto forti, e come tutta l'area del bacino medio orientale, quindi Iran, Egitto e tutta quell'area lì, diciamo che è quella che anche frequenta più le nostre sponde, diciamo. In palestra sono capitati moltissimi, come dicevo prima, iraniani, siccome poi c'è anche una, diciamo, le famiglie che si portano dietro sono tante, quindi noi ne abbiamo avuti in palestra tantissime, che ci aiutano anche per il nostro lavoro, che altrimenti certe volte sarebbe stagnante, perché come dicevo prima gli italiani scarseggiano. E poi però non dimentichiamo anche i paesi dell'est, Romania, Bulgaria, dobbiamo pensare che in Europa la Germania e la Francia hanno una loro, in Germania c'è la Bundesliga,
sì.
Ci sono situazioni simili a quella italiana, però diciamo più istituzionalizzate, e quindi la lotta ha avuto sbocchi più felici. Anche in Inghilterra si pratica una buona lotta, e tutte queste nazioni che ho citato stanno sopra l'Italia, purtroppo. Sì, poi naturalmente la Russia, che un tempo era solo una, poi
si è divisa in tante,
quindi ha prodotto altrettanti campioni.
Ma ti sei chiesto mai perché l'Italia è un gradino sotto rispetto alle altre?
Sì, me lo sono chiesto tante volte.
Trovata la risposta?
Cercando i partner d'allenamento, cosa che ho dovuto fare, altrimenti sarei stato da solo con il pupazzo. E cosa che è successa, che è veramente triste.
Cosa è successo?
Però se uno è da solo con qualche stratagemma deve inventarselo. Uno se lo chiede, ma perché? Molto probabilmente, siccome noi abbiamo provato veramente con tutti i mezzi possibili, andando nelle scuole, facendo pubblicità, affiggendo pubblicità sui muri e portandola anche nelle famiglie, abbiamo fatto distribuzioni di materiale pubblicitario anche casa per casa, e abbiamo notato che, a differenza di altri sport quali il judo, il risultato per la lotta era molto più deludente. Quindi da questo punto di vista, e questo posso assicurare che me lo hanno confermato molti altri allenatori di altre società in Italia, quindi il problema non è tanto colpa nostra, per fortuna mi sono convinto di questo, il problema è lo sfondo culturale su cui noi cerchiamo di far attecchire la nostra disciplina, che sicuramente non accetta molto bene l'idea di uno scontro fisico.
Allora, tu mi sei prima della palestra vostra, no? Parlavamo della vostra attività, della vostra palestra. Che ti fate una domanda: c'è qualche, diciamo, ragazzo che può essere un potenziale? Tu mi hai detto sì, ce ne stanno tanti.
Sì, tanti per quanti possono essere i nostri gli atleti, sì, che abbiamo, perché sono comunque pochi. Noi in palestra in genere ci alleniamo in 10 persone per ogni allenamento. Certe volte siamo un po' più, certe volte siamo un po' meno. Abbiamo adesso 5 ragazzi giovanissimi, tra cui anche quello che ha fatto terzo.
Ah, ok, che mi hai detto prima.
Poi c'è un altro ragazzo che si chiama Dan Spinu, è un ragazzo moldavo che promette molto bene, e ha fatto già due gare, mi sembra. Non ha vinto, però secondo me dalla sconfitta si imparano molte
sbagliamo
cose.
Sbagliamo, si impara, ovviamente.
E se il discorso che facevo prima, io la voglia di insegnare ne ho tanta, se lui ha voglia di imparare, secondo me quel ragazzo avrà risultati. Come pure un suo compagnuccio che si chiama Adrian, è un soldino di calcio, però in quel soldino...
Ha una forza...
Non forza, è la potenzialità che può esprimere.
Okay.
E io penso che anche lui, se ha voglia di imparare, possa diventare qualcuno. Rischio di dimenticarne qualcuno se faccio così e dico i nomi. Purtroppo ce li vorrei prendere tutti, perché quando sono così piccoli ognuno può veramente esprimersi al massimo con veramente poco impegno, se uno ce lo mette. E poi andando un po' più su di età, c'è un ragazzo che ha ricominciato dopo alcuni anni di stop, cui si è fermato perché ha avuto problemi, diciamo, fisici, e che è Giacomo Stortoni, che ultimamente dopo un mese di palestra ha ricominciato, ha fatto la categoria junior, che dicevo prima è pari è equiparabile alla classe senior, la classe assoluta, e ha avuto un gran coraggio, perché dopo alcuni anni di stop ricominciare con atleti che invece non è facile, coltivati, non è facile, è un gran coraggio, perché poi ha fatto una categoria che non era la sua, ha fatto 96 kg che sono bolidi, sono difficili da giostrare, e lui adesso l'ha presa molto seriamente, sta calando di peso e penso che tra poche settimane sarà già 84, quindi ha perso 12 kg il ragazzo.
Un consiglio che daresti a questi ragazzi, no? Ne proseguo da persona che insomma non ha fatto qualche gara, quindi da te ancora, coglieresti proprio per non morire e continuare con questa voglia, che ti viene in mente che daresti a loro?
Io una volta a una riunione glielo dissi, poi mi dai così il destro per citare anche due ragazzi che se no mi scordo, ma sono gli italiani nostri.
Vai, assolutamente, sì, dai, ci mancherebbe.
No, io gli feci questo discorso. La mia preparazione a circa 23-24 anni aveva uno scopo, che era l'Olimpiade. L'Olimpiade che poi vedremo fra pochi mesi, quest'estate è alle porte l'Olimpiade di Londra, e penso che sia la cosa più gratificante per un atleta, che non solo ha l'opportunità di essere il migliore al mondo, ma è veramente un atleta che è osservato dal mondo, perché gli occhi, anche per uno che ama solo il calcio, quando ci sono le Olimpiadi non c'è nulla da fare.
No, infatti.
Tutti gli sport vengono osservati, e quindi è una vetrina molto, molto gratificante e che fa crescere. Io auguro a tutti i miei atleti che gli si aprano le porte di questa esperienza.
Sì, dai, due persone che avevi. Ragazzi.
Si tratta di due ragazzi che hanno fatto un notevole sacrificio, non solo con l'allenamento, ma perché vengono da molto lontano, perché vengono da Città di Castello, i genitori li accompagnano quasi a tutti gli allenamenti, e quindi meritano sia i genitori che i ragazzi, complimenti, perché di questi tempi pochi fanno
assolutamente
questo, farebbero questo sacrificio. E il ragazzo si chiama Matteo Alunni ed è un ragazzo giovane, ha 15 anni compiuti da poco, e ha al suo attivo già tanti risultati molto brillanti. Lui è arrivato al podio dopo pochissimi mesi di lotta, ha sfiorato anche il primo posto una volta. Lui ha fatto dal 2010 lui ha collezionato molte medaglie di bronzo e d'argento, e quindi per il futuro promette molto bene. Se sa gestire bene il peso, come dicevamo prima, penso
può
che
fare
può fare, sì. E un'altra cosa da sottolineare molto bella, che in palestra da noi non era mai successa, si sta affacciando alla nostra palestra anche il fratellino più piccolo, che è una cosa veramente bella, perché io non ho fratelli, ma se li avessi avuti avrei tanto voluto lottarci e questo penso che aiuti a crescere ancora di più, perché un fratello maggiore che insegna al minore è la cosa più
assolutamente
più bella che ci sia.
Prima parlavi di appunto la vostra attività, diciamo i gare per il futuro, non ti parlo da settembre, ma comunque per i prossimi mesi, prossimamente gare importanti che avete in programma?
Sì, allora, come dicevamo dietro le quinte prima, tutte le gare di libera e femminili si sono esaurite nel primo semestre. Quindi noi abbiamo fatto una gara esordienti, una gara cadetti, un gran premio giovanissimi, abbiamo fatto un campionato italiano juniores e l'ultimo è stato il campionato assoluto, a cui ho partecipato pure io. E diciamo che per i primi sei mesi abbiamo congelato una situazione in cui i risultati ottenuti per noi sono molto molto soddisfacenti. Due medaglie di bronzo per noi sono un grosso successo. E come impegno ulteriore, sicuramente il secondo semestre è più leggero del primo, prevede però una fase per i senior, una fase di tre gare che costituiscono la Coppa Italia, e sono di solito le fanno, non mi ricordo dove le faranno quest'anno, però di solito le fanno una a Genova, una a Palermo e una in Umbria. E da questo punto di vista la gara è abbastanza impegnativa, perché sono tre gare molto ravvicinate, quindi chi deve fare il peso lo deve mantenere, deve stringere la cinghia, deve avere la forza di volontà per farlo per due mesi di fila. E queste gare in genere iniziano a ottobre, novembre e si esauriscono a dicembre, ed è un torneo che non è a punteggio, quindi non risulta un punteggio ufficiale, tuttavia è un torneo a premi, nel senso che la società, le società che si classificano fino a un certo posto, tipo l'anno scorso era l'ottavo posto mi sembra, vincono un premio in denaro, che è una cosa che per la lotta è innovativa. Quando l'hanno inventata penso che abbia attirato molti.
Tu parto, e... vai, finisco, poi ti faccio un'altra domanda.
No, finito.
Ti parlo di... adesso aspetto economico, parto di soldi, no? Quindi ormai sì. Adesso mi viene spontanea da farti...
È la disgrazia.
Ecco, forse mai capito.
Un argomento... No.
Quanti, te faccio forse un po' troppo niente, quanti soldi, se... Cioè, quanto conta aspetto economico? Se mai questa fosse più e meno nella lotta libera, quanto può incidere su questa attività?
Allora, la lotta libera ha il difetto che non c'è, diciamo, una grossa partecipazione. E questo è strano, perché la lotta libera è uno degli sport più economici che ci sia. Basta avere un paio di scarpe da ginnastica, una tuta e si va su un tappeto. E diciamo che le spese sono superiori per qualsiasi altro sport. Penso che tennis, calcio... forse la pallavolo no, perché anche lì ci sono delle
ginocchiere, forse pallavolo si affianca, sì.
La pallavolo si può affiancare forse, e forse cambiano i prezzi per quanto riguarda le spese mensili, le quote mensili da sostenere in palestra. Noi abbiamo cercato di rendere le cose ancora più economiche negli anni passati fino a quest'anno, facendo corsi gratuiti, diciamo, per tutti i ragazzi piccoli. Per capirci bene, ragazzi che si approcciano a questo mondo e devono ancora decidere se è lo sport che fa per loro oppure no. Abbiamo pensato di non fargli pagare nulla per alcune settimane, prima alcuni allenamenti, poi alcune settimane, poi alcuni mesi, poi alla fine ci siamo inventati anche i corsi gratuiti di un anno. Adesso con la crisi che c'è, sì. I prezzi del palazzetto dello sport che aumentano, abbiamo messo una quota che fa veramente ridere, si tratta di o 10 o 20 euro al mese, neanche mi ricordo. Quindi da questo punto di vista, un genitore che volesse far venire il figlio in palestra da noi, veramente si tratta di pensare, oddio, ce la farò a spendere una pizza per mio figlio che dura un mese nella palestra a Porta Sole. Quindi da questo punto di vista l'impegno economico per far fare lo sport al proprio figlio o anche alla propria figlia è veramente irrisorio.
Per un atleta che invece è, diciamo, affermato, no? Ecco, quanto la sfera economica, quanto incide e quanto...
Ma per un atleta affermato, quindi si parla di atleti inseriti in un circuito, sì, nazionale, diciamo che io non ho mai partecipato, da questo punto di vista non sono mai stato convocato. Ho partecipato ad alcuni collegiali, però diciamo che avendo fatto una scelta nella vita che era quella dello studio, di laurearmi e poi pensare a una libera professione, diciamo non mi sono accanito sotto questo punto di vista, anche se mi sarebbe tanto piaciuto.
non sei l'unico. No, domanda sbaglio di nazionale, no?
Sì.
Allora, nazionale come siamo messi? Siamo una buona nazionale oppure anche qua
sì,
siamo...
Sì, come nazionale molto buona. Ci sono allenatori italiani di grosso calibro e ci sono... Tra l'altro penso che fra poco diventeranno allenatori, o se già non lo sono
sono pure a stare, comunque
quelli che hanno fatto le Olimpiadi Atlanta, Sydney, che sono un Giunta, uno Schillaci, un Rinella, sono tutti personaggi che hanno raggiunto livelli che in Italia nessun altro ha mai raggiunto. E non ci sono solo loro, naturalmente i campioni in Italia sono stati tantissimi. Da questo punto di vista quindi l'Italia può può stare tranquilla. Tranquilla da questo punto di vista, c'è una base solida sulla quale si può costruire una nazionale altrettanto solida. Si è preferito, ora qui non entro nel discorso tecnico perché non lo conosco, si è preferito inserire in questa compagine dei personaggi di altre nazionalità di grosso calibro. E quando io facevo il collegiale al Centro Olimpico di Ostia ho conosciuto personaggi che hanno ottenuto risultati in campionati mondiali, anche alle Olimpiadi, cubani. So che la nazionale spesso si sposta per fare collegiali in varie nazioni, ci sono gemellaggi con nazionali che hanno un grosso peso, un grosso calibro e risultano almeno in alcune categorie sempre prime. Quindi da questo punto di vista la nazionale italiana offre quanto di meglio ci sia.
Confia.
Tuttavia, purtroppo non si può negare il gap che c'è fra quello che può offrire e poi il risultato finale, che si parla di un atleta solo, come dicevo prima, che andrà alle Olimpiadi. Qui si tratta di fare un'analisi che non sono capace di fare, però posso dire che è una sfortuna ed è immeritato che l'Italia abbia un solo atleta, perché conosco il valore degli atleti italiani.
Questo Olimpiade, secondo te, chi è che può, adesso speriamo, facciamo tipo per i nostri italiani, ovviamente incrociamo dita e facciamo il tifo a più non posso, però altri atleti che secondo te possono in questo Olimpiadi arrivare fino in fondo?
Atleti italiani?
Sì. No, ma fuori, non italiani, non escludo italiani.
Ma io sono rimasto un po' indietro. Ho seguito nel 2008 a Pechino, ho seguito la mia categoria 74 kg e ho visto una medaglia d'oro da parte di Satiev, il campione ceceno, che ha vinto tre medaglie d'oro.
Quindi ha fatto
una cosa memorabile. E, diciamo che si vocifera anche su internet, si legge, forse parteciperà anche a questa. Adesso io questo non lo so se son voce, certo se partecipa qualcosa mi fa pensare.
Quindi se ti chiedo qua a te,
però ci sono personaggi di grosso calibro, è veramente difficile fare anche solo una statistica.
Ma se dovessi indicare un atleta che secondo te è stato, da quello che hai da esperienza tua, no? Vedendo, che secondo te è stato uno dei più, non dico forti, però dei più, che ti ha più impressionato, dei più emergenti al di fuori di questo, appunto adesso non voglio chi è che ti viene in mente, anche giovane, cioè che proprio ti ha impressionato, secondo te è stato uno negli ultimi anni uno dei più emergenti, dei più impressionanti?
Ma sono stranieri, mi ricordo i nomi, io ho visto qualche filmato su internet, perché poi la lotta alle Olimpiadi la fanno vedere degli italiani, se vincono,
se non vincono niente.
La nascondono, e questo è un grosso gruccio che abbiamo noi.
Sì, infatti.
E quindi qualche video rubato, spulciato su internet, e ci sono vari atleti. Io ho visto un egiziano che pesava 96 kg credo, che è arrivato primo, ha vinto e tirava sempre, non smetteva mai di tirare, anche quando stava sopra di punti aveva già la vittoria assicurata, la medaglia al collo, eppure continuava a tirare, e questa è un'immagine bellissima da vedere nella lotta, perché uno fa vedere quello che sa fare e mette, cioè non si preoccupa solo del risultato, perché magari ti obbligano a vincere per qualsiasi motivo, ma uno mette se stesso nel tappeto e finché non finiscono i due minuti del round continua.
Quanto conta? Tu hai parlato di fiato, no? Mi pare adesso del fiato.
Sì.
Quanto sul pallone, visto che si arriva a un certo punto che si dice non c'ho più il fiato, non ce la faccio più, quanto conta in questo sport? Manda dai nuanti la faccio, anche se uno a un certo punto, un atleta non ha più il fiato, riesce lo stesso ad andare avanti in questo sport? Oppure anche qui, avere tanto fiato conta?
Avere tanto fiato è fondamentale. Allora, chi fuma non può fare la lotta,
abbiamo intuito,
non si possono fare gli sport. Chi fuma non può fare sport, ma soprattutto la lotta. perché diciamo, la lotta è intesa anche come sport di combattimento, quindi vale per judo, vale per tutti
gli
sport,
la lotta in generale, diciamo.
Perché c'è un avversario che cerca di impedirti di fare certe cose e vuole fartele lui, e se lui ha un pizzico, un briciolo di fiato in più di te, è logico che diventa quel pizzico in più, si ritraduce in una cosa schiacciante. Certe volte non vince chi ha una tecnica più raffinata, non vince chi ha una forza superiore, ma vince chi è arrivato alla fine con più fiato.
Tu hai mai avuto fiato? Hai avuto il momento in cui ti mancava il fiato?
Sì, 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 sì. E beh, io ho fatto tantissimi incontri.
E è come ti gestissi, diciamo, tra virgolette? Come...
Quando viene a mancare il fiato, manca una componente che nella lotta è fondamentale per andare avanti, l'attacco. L'attacco ti consente di fare punti.
Quindi poca difesa e più attacco.
Esatto. Quando non hai... il problema è quando non stai in vantaggio, quando stai in svantaggio è il problema. Perché se devi recuperare e sei a corto di fiato, non ce la fai. E in genere, se devi recuperare, è difficilissimo che l'avversario faccia errori, faccia cose avventate, se ha un minimo d'esperienza. Quindi bisogna attaccare, per recuperare bisogna attaccare, e senza fiato non si può andare avanti.
E a gara, adesso faccio una domanda questa curiosa, diciamo, ma con divertente. Ma tu hai fatto parecchi di gara, quindi penso che questa te la posso fare. La gara più strana che hai visto, non da atleta che hai fatto, oppure che hai visto, diciamo, cioè nel senso che più strana perché è in vantaggio uno dei due atleti e poi all'ultimo è stato battuto, oppure perché un atleta è riuscito a rimontare per una situazione di svantaggio. Insomma, la gara più strana che ti ricordi, che ti viene in mente, più particolare, ecco, diciamo.
Ti cito due mie gare. Vai. Una la citai all'altra trasmissione, però secondo me vale la pena. È un particolare regolamento che è durato circa 2 anni in Italia, consentiva di poter gareggiare nella stessa gara, nella stessa giornata, con la stessa persona più di una volta. E io finì per essere ripescato in questo regolamento, e quindi lottai 2 volte con la stessa persona. La prima volta persi con diciamo una sorta di scorrettezza, una sorta di fallo en volant,
okay,
fatto in maniera molto
furba.
Sì,
ok.
E quindi era rimasto un po' di astio, quindi quando, non appena ho saputo che potevo ripropormi per il terzo posto e che potevo ricombattere con la persona che mi aveva fatto questo piccolo sgarbo, si è aperto il cielo e ho detto qui merita vendetta. vendetta tra virgolette.
Sì, ho capito.
Poi, rispettando sempre tutte le regole, sono riuscito poi a... Ho capito qual era il punto in cui lui, l'avversario, voleva provare ad attaccare, e ha provato a ripetere la stessa, chiamiamola, scorrettezza del primo incontro, però io l'ho impedito e ho vinto, sono arrivato terzo. La gara per me è stata veramente... Molto importante, sì. E poi un altro episodio, ho combattuto con la stessa persona, però non nella stessa gara, ma a distanza di vari anni, una persona molto forte e una persona che ha sconfitto anche qualche italiano quotato.
Importante.
Sì, una persona straniera della quale non ricordo
la nazionalità,
però l'ho affrontata, mi ricordo, a Perugia, eravamo qui a Ponte San Giovanni, e finì 10-0 per lui. L'ho rincontrata qualche anno dopo e sono riuscito a sconfiggerla. Adesso i punti non me li ricordo.
Vabbè, adesso
mi ricordo che ho vinto con tanto sudore e tanta soddisfazione, e questo mi è rimasto proprio dentro.
Invece quella che un po' ti è rimasta qua, diciamo, perché potevo fare di più e invece, oppure potevo andare diversamente e invece è finita in quella maniera.
Non sono mai rimasto male per, ad esempio, per errori arbitrali, che ce ne sono stati, però non sono mai rimasto male. Sono rimasto male per risultati non raggiunti quando alle spalle c'era una preparazione molto molto,
diciamo, potenzialità di saper
fare molti molti sacrifici, sì, e quindi parlo di un campionato universitario che mi ha visto arrivare in finale, e in finale io c'era una presa obbligata che si chiamava accrochage e non mi ero preparato molto su quella. Da quel punto di vista non sapevo come tirare e sono andato sotto di 3 punti. Poi ho cercato di recuperare, è finita 5-4 e io ero a 4 punti, non ce l'ho fatta. Ma mi è dispiaciuto molto perché sarebbe stata una grossa soddisfazione. Poi mi sono rifatto gli anni dopo, ho vinto 3 universitari.
Hai vinto, sì. Come atleta, ma hai detto te o torniamo universitari, giusto? Mi hai detto adesso.
Voglio confondere le cose. Due tornei universitari. Sì, sì, sì.
E poi oltre a questi, altri trofei che hai vinto, altre vittorie importanti.
I primi tempi, quando ero piccolo, molte gare regionali che organizzavamo fra
invece
varie
come
società.
Come associazione porta solo. Qua è il momento che secondo te vorresti mettere in una bacheca incorniciabile, è stato il momento più bello, non solo come te membro, ma poi come associazione porta solo, secondo te.
Ma devo dire che i momenti belli sono vari, perché il fatto che noi siamo una società non solo sportiva ma anche associazione culturale ci consente di entrare nelle scuole e abbiamo una platea che è formata da ragazzi che vedono per la prima volta determinate cose che non si vedono normalmente, non si vedono in televisione, non si vedono nella vita quotidiana. E ragazzi, vedere ragazzi di piccoli, delle scuole elementari o scuole medie, che rimangono a bocca aperta per alcune performance che vedono e non le vedono per la prima volta, e assicuro che la lotta è uno sport tranquillo, però quando un atleta viene proiettato sul tappeto, cioè un tonfo che è abbastanza pesante, cioè chi non lo ha mai visto ha un'impressione sbagliata, però la prima impressione è veramente violenta della lotta, e quindi questi ragazzi rimangono esterrefatti, rimangono stupefatti, e poi lo scroscio di applausi che arriva dopo dà una grossa soddisfazione. Questo si ripete tante volte, quindi non c'è un momento solo, che posso isolare, perché sono tanti i momenti in cui c'è questa sensazione di gratificazione.
Per me che nelle scuole va abbastanza bene, non sbaglio, mi pare capito, sono soddisfatti, insomma,
dopo tanti anni nelle scuole ci conoscono. Noi ci proponiamo con lezioni semplici, le faccio io, proiettore. Perfetto. E si fa lezione di lotta antica, lotta moderna, si spiega il regolamento, ma si spiega anche che per esempio alcuni personaggi come alcuni filosofi, raccontatori, sì, Socrate, Platone, si insegnano aspetti anche poco conosciuti del linguaggio. Palestra deriva da pale, che significa lotta. Palestes era il lottatore.
Lo sapevo neanche io.
Palestra e palestrato un tempo sarebbero stati il luogo dove fare la lotta e il lottatore. Adesso invece l'accezione terminologica è completamente diversa.
Adesso un po' di cose, diciamo. Ma differenza rispetto al passato, cioè come si è avuta la lotta rispetto alla prima? Dove sono le differenze più grosse, ecco? Su quali aspetti secondo te?
Ma per me l'aspetto, tutti gli aspetti non li conosco, perché come la praticavano una volta varia molto probabilmente, sì, da regione a regione, da nazione a nazione. Una volta si faceva sulla sabbia, sui sacchi di liuta, e quindi che erano nelle spiagge di alcune zone che sono rimaste tuttora, perché in antichità c'era questo incontro di popoli nelle zone di porto, sì, nelle zone di mare, e quindi approfittavano per vendere per vendere i vasi, per vendere ceramiche, anche per fare gare di lotta. Magari c'erano gli scommettitori,
non parlo di scommettitori ultimamente che è meglio.
infatti e quindi questo incontro, l'incontro di varie tipologie di culture imponeva anche diverse regole e diverse modalità di eseguire gli incontri. Quello che conta adesso comunque è che della lotta, è la cosa più importante secondo me, rimane la modalità di eseguire certe tecniche che ripercorre esattamente le stesse tecniche che venivano eseguite centinaia ma anche migliaia di anni fa, sono riportate nelle, nelle mastabe egiziane che sono datate 3000 avanti Cristo, delle immagini consecutive come fossero diapositive che si susseguono una dietro l'altra come fosse una moviola, che raffigurano prese di lotta identiche a quelle che si eseguono ai giorni nostri, quindi questo è impressionante. Poi questa è veramente, a me come cosa mi ha impressionato, la lotta è quindi lo sport più antico che
sì, che mi piace, cioè, quindi veramente sì.
E poi è curiosissimo, è interessantissimo fare un parallelismo con gli altri sport di combattimento che si sono diffusi magari in Oriente, come ad esempio il judo, e io facendo lotta con alcuni judoka o ex judoka ho notato che loro tirano delle prese che sono molto simili alle nostre, con la differenza che loro hanno un abbigliamento diverso, però è veramente impressionante vedere come culture diverse hanno elaborato le stesse figure, le stesse tecniche.
Ma quanto conta il pubblico, quindi diciamo il calore di pubblico su una gara di lotta? Può influenzare un po', diciamo, l'operato dell'atleta?
Dunque, scordiamoci che il pubblico della lotta è il pubblico, sicuramente non è il pubblico del calcio, quindi no, scordiamocelo, però non è neanche il pubblico delle grandi occasioni, posso dire, della pallavolo, sì, del basket, perché è più ridotto. Il pubblico della lotta, per quanto riguarda i ragazzi piccoli, è ridotto ai genitori, è ridotto ai genitori dei ragazzi che gareggiano, quindi lì naturalmente c'è empatia,
sì,
c'è grosso contatto, ci sono delle scene di tifo che sono veramente a livelli di serie A però è logico, se c'è un bambino, il genitore guarda all'angolo e magari vede anche 0-0 in cui il figlio sta per vincere, lì ci si esalta, quindi penso che aiuti molto sentire il calore del pubblico, però uno non può pensare c'è Michele che fa la gara a Perugia, quindi gioca in casa perché c'ha il calore del pubblico, quindi è avvantaggiato. Questo non esiste, okay. Questo. Quindi quando andiamo noi a fare le gare a Roma, a Genova, a Palermo, in realtà non giochiamo fuori casa, perché cambia poco.
Avete qualche rito scaramantico? Cioè tu come istruttore?
No, lo dicevamo anche l'altra volta. No, io come rito scaramantico ho prepararmi bene prima. fare l'allenamento.
No, perché io sto qualche spartano, però per quest'anno degli riti scaramantici.
No, e poi rispetto all'anno scorso non ho sviluppati.
Ma sempre sì. Uguale. Ok, no, una domanda, mia curiosità. Secondo te, no? Qui in Umbria, si può fra qualche anno raggiungere un livello molto molto alto? Già ho capito che siamo già a buon punto. Si può però raggiungere, allora, un livello ancora più alto?
Questa Olimpiade vede terminare il quadriennio olimpico 2008-2012, quindi inizia quello 2013-2014. Quindi da questo punto di vista noi iniziamo ora il lavoro per la prossima Olimpiade. C'è qualcuno già in età per poter essere prima convocato in nazionale, poi fare le qualificazioni e poi eventualmente, se le supera, partecipare. Ci sono e come dicevo prima, noi abbiamo tanta voglia di farceli arrivare a queste Olimpiadi, perché sarebbe una grossa, non lo nego, sarebbe un grosso risultato per la società. Tuttavia spero che i ragazzi mi ascoltino, mi stiano, o mi seguiranno,
ti ascoltano, vai,
e devono far nascere in loro la convinzione che possono farcela, e poi devono pensare a questa come una cosa seria e affrontarla giorno per giorno con quell'obiettivo.
Domanda che ti faccio, legata a sagli abiti, perché abbiamo parlato di abiti, però una domanda che mi è sfuggita: sei mai arrabbiato con un abito talmente tanto da dire quanto sei puntini?
No, per fortuna no, e dopo 18-19 anni che calco le scene, durante le gare ci sono circa 30 arbitri, le gare, campionati assoluti a cui ho partecipato a
maggio quest'anno erano veramente farcite di arbitri, e parecchi mi conoscono perché sono tanti anni che sono presente le scene della lotta nazionale, e devo dire che mi sembra che abbiano tutti un buon ricordo di me, hanno tutti una buona impressione per come mi sono comportato.
Ma anche abiti femmina o su, cioè su abiti maschili o diciamo
anche arbitri femmina. Anche arbitri femmina, credo che arbitri femmine italiani siano anche arbitri internazionali, alcuni parteciperanno credo alle Olimpiadi.
Mai pensato di fare abito? Se mai è venuto un attimo sulla testa l'idea di diventare abito di questo sport?
Quando avrò meno impegni con l'allenamento con gli spettacoli, con le scuole, forse sì, adesso proprio non ce n'è il tempo.
Un solo nel cassetto che ha Michele Rosati per, non solo diciamo, come atleta ma anche come appunto membro da portatore, c'è una cosa che tu vorresti realizzare fra qualche anno che hai nel cassetto che vorresti portare a tempo?
Continuare con questa attività, ma questo non è un sogno, perché penso che lo farò, e continuare un'attività
è più difficile, dai, se proprio c'è.
Io mi sono preparato per le Olimpiadi, purtroppo non ce l'ho fatta, quindi un sogno è preparare qualcuno per le Olimpiadi e renderlo in grado di farcela.
Speriamo, facciamo un tifo e incrociamo un po' di pubblicità, gli ultimi minuti di pubblicità, e poi torniamo per ultime battute con Michele Rosati, sempre parlando di portatore di lotta libera, giusto?
Lotta libera, sì.
Ok, a dopo amici.
Io volevo staccarmi un attimo invece da quello che era la situazione del momento e andare invece più sull'Andy uomo più che sull'Andy artista. Che cosa ti ha portato dalla Scozia in Italia? Qual è stato il filo che ti ha condotto fin qui?
Evadere le tasse, fondamentalmente. No, no, che io praticamente faccio appena finito da laurearmi all'Accademia di Glasgow. E iniziavo comunque alla fine dell'Accademia a fare sculture con dei rifiuti, delle cose che trovavo in giro buttate via vicino alle cassonette, facevo, sì. Dipingevo sopra, li fissavo pezzo sull'altro. E poi un mio amico scozzese era qui in Italia già con un gruppo, si chiama Mutoid Waste Company, che era un gruppo di londinesi, più tedeschi, più alcuni italiani, canadesi, che erano qua già in Italia a Sant'Arcangelo Romagna, che fanno spettacoli e sculture in ferro rottame. E quindi sono venuto giù a provare questa vita qua, a fare un po' lo scultore, a fare l'artista così. Solo che nel frattempo, per farmi due soldi per stare a galla tra una scultura e l'altra, e suonavo la chitarra in strada, e lì mi sa che ho trovato il mio vero passione, ecco. Che era suonare la chitarra oppure la strada, ma uno dei due.
Ma invece le sculture continui a farne?
Ma io purtroppo non ho più tempo con la musica, uno scrive canzone e suona, si ferma ogni tanto, infatti fra poco prende un po' di momenti giusto per respirare e anche scrive un disco nuovo, per esempio bisogna continuare a pensare al futuro, se siamo ancora attivi come Mutoid Waste Company, come persona, siamo ancora lì, magari il mio ruolo là dentro non è come scultore ma è diventato diverso là dentro l'organizzazione, però siamo sempre lì a lavorare. Sempre, quindi scultura, magari un giorno se posso più avanti addirittura mi dedicherei di nuovo a dipingere, a fare quadri, una cosa che mi piaceva assai quando ero giovane, quindi chissà se non divento un pittore piuttosto che scultore.
Andy, quanto tempo ci vuole per far nascere un brano rock and roll?
La mezz'oretta. no dipende musicalmente, perché il rock and roll stesso è un serie di formule e stesure, proprio nato nel mondo di blues e jazz, quindi vanno seguiti un po', è un momento che ci ne hai un po' il feeling della cosa, non è che devi creare chissà che capolavoro di struttura. Mi piace anche la sua immediatezza come musica, che diciamo che comunque gli afroamericani di piantagioni che si scrivevano dei propri guai in tre frasi, due ripetute e la terza per spiegare perché ripetevano le prime due frasi, è una formula che è molto, molto efficace, anche se che hai già sentito mille volte, magari anche vai dimenticato negli anni questa immediatezza di musica, quindi cioè, musicalmente non è un grosso problema, è arrivare a trovare il testo. Quindi lì ci vuole anni di storie d'amore, rotti, alcol, droga, ma no, dai scherzo.
Una domanda invece...
Tanta gioia.
Ecco, e questa è la cosa più importante secondo noi.
Ma soprattutto secondo me è anche ironia, dai, si può vedere proprio, certo, la propria vita e il proprio passato in maniera ironica, dice ok, è andata così. Cioè, addirittura c'è anche i commenti sociali in fondo a alcuni pezzi, quindi ci sono i casi popolari di Glasgow in certi pezzi, dai, c'è cose che bisogna tirare fuori sempre, secondo me.
Invece, quanta energia e quanta preparazione fisica occorre per affrontare una vostra performance?
È molto più di quello che facciamo. Siamo sempre distrutti a fine concerti. Forse ci chiamiamo i kamikaze perché rischiamo di morire in questo tentativo, questa tentata di rock and roll. Cioè.
Beh, però, voglio dire, ne vale la pena. Come ballate voi, così balla la gente che vi ascolta di solito.
Sì, le facciamo muovere, le facciamo muovere. Poi magari anche noi di meno, perché noi siamo sul palco, siete voi che dovete ballare. È quello che sempre suona lo strumento, devo stare vicino al microfono.
Giusto.
Devo concentrarmi, suonare le note. Sposto una gamba sinistra a destra per darvi l'idea. Poi che la gente, ci sono anche nel nuovo video, ce ne filmati di un pogo fantastico lì, tipo 7000 persone, c'è un pogo in mezzo, cioè, no, non so perché è un pogo quando la musica è rock and roll, però se è quello che la gente vuole fare, io sono contento. Quindi lo sappiamo che il suo effetto è positivo.
Ma sicuramente è positivo. Ma sicuramente, sicuramente. Tora, aperta parentesi, Tora, chiusa parentesi. Questo è il nuovo disco di The Rock and Roll Kamikazes. È un disco divertente, un disco che fa muovere, un disco che fa sorridere, arricchita da una perla, Kiss di Prince. Perché?
Perché è più basso di noi, non potevo dire niente di cosa. Dai. Perché dai, che era un pezzo blues che mi è sempre piaciuto, dai, un pezzo, cioè, alla fine la sua stesura è rock and blues, così è abbastanza facile seguire. Poi mi piaceva questa cosa qua, che è un po' questo sborone che dici, dai, che ti insegno tutto io, che lui, e poi era un, dai, è alto, mi arriva ai miei ginocchi, mi è piaciuta questa cosa, cioè, anche lui secondo me è pieno di ironia.
Andy, ricordiamo gli altri kamikaze e poi dobbiamo chiudere per questioni di tempo, ma sarebbe bello continuare.
Amici, siamo ritornati per le ultime battute finali con Aiva lo Sport. Allora, se vediamo con Michele Rosati della Porta Sole, durante la pausa, dietro le quinte, come tu hai detto prima, qualche minuto fa, ti ho chiesto, mi hai parlato di costi di difesa personale,
sì.
Che da poco ha iniziato appunto a fare, che poi anche con la lotta IBA sono un aspetto importante da sottolineare, giusto?
Sì, vai. Io dopo tutti questi anni di lotta, diciamo, volevo anche per completare la mia preparazione, per renderla, sì, possiamo dire completa, vai. Volevo colmare il buco lasciato dal fatto di non aver praticato sport quali il karate o il judo, o sport di contatto sì fisico ma anche con colpi diretti, e quindi ho voluto iniziare a prepararmi per un corso di difesa personale, e per fare questo ho scelto il corso di MGA della nostra federazione, che ricordo è la FILCAM, la Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali. E il corso in questione è un corso che si chiama, l'acronimo è MGA, che sta per Metodo Globale di Autodifesa, ed è un metodo di insegnamento della difesa personale che prevede l'utilizzo delle tecniche che si usano sia nella lotta che nel karate che negli altri sport di combattimento. E l'ho trovata una cosa molto utile perché, come dicevo prima, mi permette di colmare quelle lacune che, non avendo fatto solo lotta, purtroppo ci sono, e avevo proprio la curiosità di sapere come difendersi da un calcio o da un pugno, perché nella lotta calci e pugni non esistono, e quindi ho fatto questo corso che è stato molto interessante, ho imparato molte cose e adesso le sto insegnando ad un pubblico che è ancora molto ristretto, stiamo cercando di ampliarlo. Comunque sono rivolte soprattutto a donne, a ragazze, anche giovani, ma a partire già da una età matura, insomma, non bambine. Cioè bisogna distinguere bene il discorso che noi dedichiamo alla lotta e quello che noi dedichiamo alla difesa personale, perché sono due cose completamente diverse. Se mi metto a insegnare la difesa personale ai ragazzi che fanno lotta,
sono due cose a parte.
La lotta non me la fanno più e cominciano anche a perdere e forse la smettono.
Per chi vuole fare appunto questa corsa di difesa personale, come può Marco contattare, allora, giusto?
Esattamente, può esattamente come faceva per gli allenamenti di lotta, può venire al Palasport Evangelisti per quanto riguarda la difesa personale. Si era scelto il giorno di martedì, però come dicevo prima siamo a giugno
iniziato,
fra un po' sarà abbastanza inoltrato,
sì.
E il regime degli orari cambia e quindi è meglio contattarmi telefonicamente a recapiti che si trovano nel sito internet che è, ricordo, www.lottaolimpicapsp.com e ci si può accordare sul giorno che si preferisce per questi corsi, che sono veramente adatti a persone di tutte le età, di tutti i sessi, e che insegnano, cioè non garantiscono la difesa da persone armate, persone che diciamo aggrediscono con un certo livello di violenza, però garantiscono di acquisire una certa sicurezza, soprattutto fanno acquisire quella capacità di liberarsi da un problema che io non avrei mai pensato, però anche saper scappare senza rimanere impietriti dal panico,
è già questa
cosa che è molto molto
difficile,
importante.
Sì. Se non avessi fatto la lotta io, ma avessi domandato su mia curiosità personale, che sport avresti fatto? Di fuori del pallone che hai fatto, né? Però apposta la lotta io, ma quella è la sport che ti sarei piaciuto fare a di fuori del pallone che appunto hai praticato?
Niente, però una cosa te la dico, perché da poco tempo ho iniziato a tirare con l'arco. Mi piace l'idea di riuscire a bloccare per un attimo il corpo, quindi saperlo dominare per prendere la mira e riuscire a cogliere l'obiettivo. E quindi se potessi farei questo.
C'è un'altra idea, saper dominare il corpo non è sempre facile, sbaglio? Oppure...
No, perché come dicevo prima c'è l'altro che te lo impedisce. E quindi aiuta a acquisire una padronanza di sé notevole.
Ma quanto conta il tempo? Mi riferisco tempo, diciamo, di una gara, no? Cioè avere poco tempo, tanto tempo a disposizione, cambia se sei in posizione di attacco, difesa, cioè quanto incide, diciamo, nella gara?
Allora, il fattore tempo in una gara, secondo me, incide solo in questo. Quanto tempo ho per riposarmi tra un incontro e l'altro? Perché se un incontro è stato tosto, è stato portato avanti per tutti e tre i tempi e l'avversario era di pari forza e quindi ha fatto molto faticare, ha messo in difficoltà, è necessario poi recuperare, l'acido lattico se ne deve andare, altrimenti l'incontro successivo si rischia di fare un regalo al proprio avversario, e quindi il tempo è fondamentale da questo punto di vista.
Allora, ricordiamo, siamo arrivati a tutte le finali, che chiunque volesse venire appunto a vedere un allenamento di lotta può fare lunedì, il mercoledì, dimmi se sbaglio, e il venerdì.
Sì, i giorni dispari, okay. Alle ore 4.
A Pazzetto dello Sport, al Pala Evangelisti, scusa.
Al Pala Evangelisti di Perugia, sì.
E poi ultime due domande, la prima, difficile, però lo fate per l'ultima apposta. La prima, se dovessi indicare con un aggettivo, no? O comunque con una parola, o una frase, la lotta libera, che cosa ti viene in mente? La lotta libera è?
Libertà.
Perfetto. E perché si può fare la lotta libera? Adesso la ragazza ti ascolta, no? È piaciuto, cioè si è interessata a questa chiacchierata, a questa maggiore di diretta. Tu gli chiedessi fai la lotta libera perché? Se tu ti chiedessi perché fai la lotta libera, tu come rispondesti?
Perché io posso realizzare me stesso rispettando gli altri e credo che questo porti anche al rispetto di se stessi.
Okay. E invece obiettivi prossimi, ma il sogno mi ha detto, quindi non te lo ripeto, obiettivi invece diciamo più prossimi, più terreni, più facili per la porta sua?
Dunque, per quanto riguarda la lotta, come dicevo, il semestre è finito, quindi le gare, l'agonismo lo accantoniamo fino alla Coppa Italia di ottobre. e a fine giugno, al massimo i primi giorni di luglio, noi ci stiamo sforzando per organizzare uno spettacolo teatrale che vede tutti gli atleti impegnati, che si chiama, dunque noi proponiamo tre spettacoli, okay. Questo dovrebbe essere intitolato L'Arpa Etrusca. lo faremo per come festa di fine anno, perché come è finita la scuola anche l'attività in palestra un po' calerà, e quindi è anche un'occasione per salutarci prima che i ragazzi vanno anche ognuno alla sua spiaggia, ognuno alle sue vacanze.
Quanti atleti ha Porta Sole? Che non ti ho chiesto prima iscritti, che anche praticanti pago,
senza distinguere agonisti e non agonisti e escludendo i soli dirigenti, noi abbiamo all'incirca una ventina di atleti. E, per quanto riguarda gli agonisti, noi abbiamo portato alle gare in questi primi sei mesi 8 ragazzi. Speriamo che rimangano,
che aumentino,
e che sì, aumentino, ma soprattutto che rimangano quelli che ci sono, perché sono in secondo gamba. Me in gamba.
Speriamo, vi faccio un grosso anche la parte radiofonica, potrebbe essere un grosso bocca al lupo, speriamo di portarvi fortuna, di aver portato fortuna.
Crepi, l'anno scorso ci avete portato fortuna.
Speriamo che anche quest'anno per ottobre, però, cioè, possiamo portare fortuna. Allora, grazie Michele di essere venuto.
Grazie a te,
venuto.
Nicola.
Ti aspetto quando vuoi, noi siamo qui quando vuoi tornare, qua anche qualche atleta, vieni senza problemi, ti aspettiamo, sei benvenuto. Quindi speriamo che da ottobre, insomma, speriamo di commentare qua in diretta con qualche protagonista, qualche vostra
bel risultato.
Facciamo il tifo e incrociamo di Temoletto. Allora, con me, oggi, perché ero solo, non avevo i miei due filati a spare, tempo a disposizione è finito. Ci vediamo venerdì alle 21.30, sempre con Arriva lo Sport. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Spero qualche vostro atleta, qualche tua atleta che ha seguito la trasmissione. Speriamo.
Ma li interrogo tutti al prossimo allenamento.
Poi, se non hanno seguito, sai, ti ho fatto vedere prima durante la pausa come devi fare, quindi gli fai ascoltare per forza, quindi
in qualche modo li educherò, sì.
Bravo, mi raccomando. Allora, siamo venerdì a 21.30 come sempre, ragazzi, grazie per averci preferito, anzi per avermi preferito e per avermi ascoltato. Ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito, da Assunta, Zao, e faccio il mio bocca al lupo e poi chiudo a Stefano, il mio conduttore, co-conduttore del sabato, che adesso alle 10 fa 5 minuti su un'altra radio web, conduce il primo programma sulla musica, lui è un altro ragazzo. Quindi un grosso bocca al lupo, Stefano, sono sicuro che andrai benissimo, e noi ci vediamo mercoledì, mentre con voi amici vediamo venerdì alle 21.30. Buonanotte, sono Idoro, un bacione, un abbraccio, ciao ancora Michele, grazie, salutami tutti quelli a Porta Sole, mi raccomando,
tutti.
E ci vediamo venerdì alle 21.30. Buona serata, ciao amici.